Ciao a tutti gli amici di Fuori Aula Network e di Rassegnati Sport, nuovo appuntamento, nuova puntata e apriamo subito con una bella notizia, un gesto solidale di grande cuore da parte del CUS Verona che nella settimana appena trascorsa ha donato 40 broncoscopi all'ospedale di Borgo Roma, nonché apparecchiature per la lotta contro il Covid-19, per assistere i malati. E questo in seguito alla raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFundMe, dove sono stati raccolti ben 9.000 euro che hanno permesso appunto l'acquisto e in seguito la donazione di questi apparecchi. Alla cerimonia di consegna sarà anche presente il rettore, il magnifico rettore dell'Università di Verona, Pier Francesco Nocini. Insomma, quindi mi sembrava doveroso iniziare con questa notizia. Siamo ancora nel pieno della fase 2, anche se comunque le misure restrittive si stanno allentando, però insomma tra queste misure restrittive allentate ci sono ancora dei settori come lo sport che ancora un po' faticano a riprendere l'attività normale. C'è un'eccezione però che arriva dal campionato tedesco che è ricominciato proprio nella giornata di sabato 16 maggio, insomma è ripartito il campionato tedesco. Tra le partite di cartello, credo anche la partita più, mi sento di dire, più interessante era proprio Borussia Dortmund Schalke 04, che è identificata con il nome di Derby della Ruhr. Ed è questo proprio l'argomento di cui vogliamo parlarvi quest'oggi. Saluto intanto Stefano, Filippo ed Edoardo.
Ciao Emma.
Ciao Emanuele.
Ciao a voi. E appunto il derby è l'argomento di questa nuova puntata. Innanzitutto il derby, ci sono diverse storie, non so se già le conoscete, ma ci sono diverse storie che fanno risalire l'origine di questa parola all'interno del mondo dello sport all'Inghilterra. Insomma, in qualche modo sappiamo che Derby è una località inglese situata, ho guardato in questi giorni dove è situata, si trova proprio nel cuore, nel mezzo dell'Inghilterra, nel Derbyshire, per essere precisi, insomma. Insomma, la prima origine sembra essere nel mondo dell'ippica, quindi uno sport, Mario, che qui in Italia forse non è molto sentito, credo sia molto più, come dire, diffuso in Inghilterra. Ma nello specifico, un'altra possibile origine del nome riguarda il XVIII secolo, quindi il 1700, sempre in Inghilterra. E nello specifico il periodo del carnevale. Infatti, pare che proprio durante un martedì grasso del 1700 si sfidarono nei giochi del martedì grasso, si sfidarono due parrocchie vicine in uno dei giochi che consisteva proprio nel portare la palla da una parrocchia all'altra. Le parrocchie coinvolte in questo gioco erano quelle di All Saints e San Peter. E proprio per dare, diciamo, un nome a questa rivalità tra queste due parrocchie, venne usato appunto questa parola derby, proprio perché queste parrocchie si trovavano nei pressi della città di Derby. E quindi da lì in poi si è mantenuta questa tradizione di denominare derby tutte quelle competizioni, quelle sfide tra squadre di città vicine, di località vicine. Quindi questa, diciamo, è l'ipotesi più accreditata per spiegare l'introduzione di derby all'interno dello sport. Ovviamente, quindi in Italia ne parliamo molto frequentemente per quanto riguarda il calcio, ma oggi scopriremo, grazie a Filippo, che non riguarda solo il calcio, la parola derby, ma anche il basket, ma non vi anticipo altro. E a me ha sempre affascinato, no, sempre affascinato tante cose dei derby, in particolare, insomma, il fatto che dietro dietro un derby ci sia spesso un motivo sociale, religioso, politico che insomma si è come dire affermato negli anni e ha fatto sì che la rivalità tra le due squadre in questione accendesse ulteriormente la sfida. E appunto, come anche oggi mi diranno anche Edoardo, Stefano, sono stati derby veramente che hanno segnato la storia, perché appunto sono avvenuti in periodi storici particolarmente delicati o perché affondano le proprie radici in alcune vicende anche sociali e religiose. E quindi direi che è il vostro momento adesso, e parto proprio con Stefano che ha da raccontarci la storia di un derby che mi viene quasi da dire che è un ex derby, perché ormai non esatto. è più considerare derby. E tra l'altro la ricorrenza di questa famosa partita è stata proprio 30 anni fa, il 13 maggio del 1990, quindi poco più di 30 anni fa, 30 anni e qualche giorno. Esatto.
E la cosa curiosa è che non è una partita che non si è nemmeno giocata.
Esatto.
Se proprio vogliamo...
Sentirei di dire che questa partita, sì, nascondeva una rivalità sportiva, ma in quel periodo, proprio per l'incombenza delle guerre jugoslave, anche riguardava sicuramente motivi politici. Quindi,
sì, Stefano, esatto. Innanzitutto, prima di parlare di... della partita in questione, che come avrete capito è Dinamo Zagabria Stella Rossa, quella famosa Dinamo Zagabria Stella Rossa della ginocchiata di Boban al poliziotto, volevo dirvi che ero un po' combattuto sulla scelta del derby da scegliere, appunto per la mia provenienza volevo tentare un Atalanta Brescia, però sarebbe stato un po' troppo campanilistico. Dopo aver sentito le prime opinioni di tifosi atalantini, forse ho detto, ma guarda, forse è meglio non parlarne, se no inizio ad arrabbiarmi e finisce un po' male. Ecco. E la seconda scelta sarebbe stata forse quello tra Brescia e Verona. Ho capito che i veronesi ci considerano il pari della polvere, quindi veramente insignificante. Dal punto di vista sportivo, ecco, puntualizziamo. E poi c'è stata anche una parentesi un po' simpatica, perché quest'inverno ho visto un derby di hockey tra Ambri Piotta e Lugano, quindi il campionato svizzero di hockey, che ho un'amica in Erasmus qui a Verona, e niente, ecco, quindi c'è stata un po' una battaglia di vari spunti, però ho deciso appunto di scegliere questa partita anche per la ricorrenza, appunto, sono 30 anni esatti da quella gara mai disputata. Ed è interessante perché a volte si tende a descrivere il calcio come qualcosa di, lo sport in generale, come qualcosa di veramente di non importante, ecco. Ma secondo me non è così. Infatti lo sport è sempre stato, lo sarà sempre, forse anche a suo malgrado, uno strumento oppure, come potremmo dire, uno di quelle vetrine in cui si vedono dei cambiamenti, delle tensioni che sono in atto in altri settori, che possono essere la religione, possono essere la politica. E la politica soprattutto, ecco qua, l'esempio più lampante forse sono le Olimpiadi famose del 36, se voi concordate con me. E qui noi abbiamo visto anche il museo Filippo a Berlino, l'abbiamo visto insieme, sì. Quindi ecco, abbiamo dei ricordi comuni su questo.
No, sì, cioè, lo sport, come dici te, può essere anche un po' lo specchio della società, a volte.
Esatto.
La società e dei processi che ne intercorrono, che comportano il cambiamento a livello storico, come appunto quel derby che stai per raccontare te, è stato un buon preludio.
La cosa interessante di questo derby è che non è soltanto lo specchio, ma anche dal punto di vista pratico, questo derby, che forse non è nemmeno corretto chiamare derby, ecco, proprio perché tra Belgrado e Zagabria ci sono una cosa come 400 km più, quindi visto quello che ci ha detto Emanuele prima, forse non rientra proprio tra la tipologia derby, però stavo dicendo che non è uno specchio solo metaforico, ma nelle tifoserie di Stella Rossa e di Dinamo Zagabria c'erano delle persone che poi si resero protagoniste in modo abbastanza negativo nelle guerre che si sono poi state lì nei Balcani, in Jugoslavia. Quindi diciamo che è un po' l'anticamera di quello che è successo dopo. E oltretutto bisogna rendere merito a chi ha scritto l'articolo da cui mi sto... ispirando, ecco, e da cui mi è venuto lo spunto di parlare di questa partita proprio in questi giorni, che è il Post, che come sempre quando ci sono delle ricorrenze si fa valere, ecco. Infatti la settimana prima sono state date importanti, ma qua tralasciamo perché si va a parlare di altri argomenti, ritorniamo alla partita. Appunto partita che non si è mai giocata per appunto l'invasione di campo dei tifosi serbi e poi la varia guerriglia che si è poi consumata fuori dallo stadio dopo appunto i tafferugli che ci furono all'interno dello stadio. Non c'è molto da dire sulla partita appunto perché non si è giocata. Ciò che hai da dire è quello che è successo prima e ciò che è successo dopo. La partita si è giocata il 13 di maggio del 1990, una settimana prima ci sono state le prime elezioni libere, penso, in Croazia. Quindi diciamo che il clima non era proprio tra i migliori. Magari qua non siamo in una sede adatta per fare un'analisi storica della Jugoslavia, non sono la persona adatta per farlo, però per chi ha un minimo di ricordi anche scolastici su cosa era la Jugoslavia, era uno stato sovranazionale, potremmo dire una federazione di stati, avente all'interno varie componenti etniche, ad esempio i bosniaci, i croati, i serbi, eccetera. Quindi diciamo che nel momento in cui, appunto una settimana prima, quindi non un anno prima, due anni prima, tre anni prima, ci sono state delle elezioni, che hanno visto vincere, qui non pronuncio il nome perché non lo so leggere, non so come si pronunci in croato, penso Tudjman, non ho idea, che era comunque un nazionalista croato. Capite bene che il clima con lo Stato centrale, che in quel momento si può dire svuotato di ogni suo potere, anche per le elezioni svolte in Slovenia, era comunque nullo. Però comunque diciamo che quella partita, il clima di quella partita, sono comunque un'anticipazione di quello che successe gli anni successivi, che la guerra, se non sbaglio, scoppiò nel 91, l'anno dopo. Sì. Quindi è molto interessante. Soprattutto ciò che mi colpisce di quell'avvenimento sono le dichiarazioni di Boban, che noi ricordiamo tutti come un calciatore straordinario, e soprattutto l'età di Boban durante quell'episodio. L'episodio è appunto la famosissima ginocchiata al poliziotto bosniaco, in cui gli fece anche abbastanza male, perché penso che gli abbia fratturato la mascella, se non sbaglio, quindi gliel'ha anche tirata abbastanza bene. adesso se riesco a recuperare le parole esatte, se mi date un secondo, ecco, esatto, qui arriva, prendo appunto un estratto dall'articolo del Post. Boban disse che il 13 maggio è uno dei giorni più importanti della mia vita. Quindi ecco, voi immaginatevi questo ragazzo che all'epoca aveva 19 anni, a ritrovarsi al centro di questa situazione in particolare, come protagonista, ecco, quindi non solo protagonista dentro al campo di un episodio sportivo, ma anche di un episodio eminentemente politico, ecco. Quindi mi pareva interessante parlare di questo.
Assolutamente. Quindi, insomma, una dimostrazione di come spesso lo sport abbia dei risvolti sulla realtà e la realtà abbia dei risvolti sullo sport. Insomma, c'è questo rapporto, insomma. Invece adesso alleggeriamo un po' il clima, almeno spero, insomma, e chiedo invece a Filippo di parlarci invece di un altro derby in campo cestistico, non calcistico, sì. E diciamo, torniamo in Italia.
Esattamente. E come ho detto, appunto, addosso una canotta NBA, però dei Clippers, che non riesco a girarla perché comunque la vedreste storta. È una canotta della stagione di tre stagioni fa, e di Teodosic, Milos Teodosic, uno dei miei giocatori personalmente, in ambito cestistico preferiti, se non il mio preferito. Milos Teodosic, che come magari alcuni di voi sapranno, questa stagione gioca nella Virtus di Bologna. Infatti, appunto, vorrei parlare del derby. Del derby di Bologna, del derby tra Virtus e Fortitudo, che è quella sfida che per due volte all'anno, insomma, quando queste due squadre si trovano nella stessa categoria, trasforma il capoluogo dell'Emilia Romagna in Basket City. È il tratto distintivo proprio di Bologna questo derby. In totale sono stati 107 scontri, con una parziale di 61-46 a favore della Virtus, delle Punere. E in generale comunque questo derby rappresenta un po' qualcosa di importantissimo nel tessuto cittadino. La fede per una o l'altra squadra crea un senso di appartenenza che nel giorno della partita catalizza l'attenzione di tutta quanta, in ogni via, in ogni bar, in ogni edicola, catalizza l'attenzione come che non ha nessun uguale per uno sport che, ripetiamo, non è il calcio, è appunto il basket, che nel nostro paese sappiamo bene essere un po' uno sport, il secondo sport ovviamente, e per questi effetti catalizzatori allo stesso tempo si tende quasi a paragonare questo derby con il Palio di Siena, proprio per l'importanza della città. A livello appunto strettamente sociologico non è un derby con dei connotati esattamente politici come poteva essere quello di Stefano, e anzi da un certo senso è anche molto trasversale. Non c'è un rione Fortitudo o un rione Virtus, non abbiamo una classe sociale che tifa l'una e l'altra squadra, almeno adesso, perché comunque ormai classi sociali non ne abbiamo nemmeno più, c'è una fase storica diversa dal modo in cui è nato proprio questo tipo di derby, perché quando è nato intorno agli anni 70-80 invece generalmente avevamo la Virtus che ha tifato dai città più ambienti di Bologna, soprattutto dalle zone del centro, diciamo i più ricchi, quelli che se la tirano un po', e invece fu la Fortitudine, erano quelli delle aree soprattutto periferiche, e la zona, ad esempio, quella della palestra di San Felice, del quartiere San Felice, quindi avevamo un po' più giovani, anche non solo non necessariamente i più giovani, però la classe popolare, diciamo. E allo stesso tempo poi bisogna ricordare un po' la storia di queste due squadre, che di per sé originalmente non doveva neanche dare l'idea di creare un derby così importante, perché comunque la Virtus era nata ben prima, aveva almeno una salita alla ribalta nel panorama cestistico italiano ben prima della Fortitudo, e già negli anni 50-60 era il top del basket italiano ed è la squadra che fate al giorno d'oggi è una delle squadre a vantare il maggior numero di tifosi tra quelle italiane, ovviamente. E pensate che appunto molti ritengono che sia stata proprio la Virtus a trasformare ho letto un articolo che spiega proprio quella della Virtus in poi. Prima si parlava di pallacanestro, poi si è cominciato a parlare di basket, quando ancora negli anni 50 giocavano nella Sala Borsa in Piazza Nettuno a Bologna, cioè giocava la sera questa Sala Borsa, che è un grande salone dove di giorno diventava una piazza affari della città. Quindi immaginatevi, queste tre sono delle immagini che vi dovete cercare, sono veramente bellissime, e in questo palazzo, in questo edificio stile un po' Art Nouveau, trovi questi lungagnoni che giocano a basket, è qualcosa di che mi ha sempre molto colpito.
Ma è una stanza della pallacorda.
Esatto, sì, esatto, una cosa simile. E in ogni caso la Fortitudo nasce successivamente, si sviluppa successivamente, e sale alla ribalta, esordisce nel campionato, nel massimo campionato, solamente negli anni 60. E quando a Bologna di fatto comunque tifavano tutti la Virtus, possiamo immaginarci un processo, facendo i dovuti paragoni, come tra Verona e Chievo, sostanzialmente, col Chievo che è arrivato dopo, quando Verona tifavano già tutti Hellas. E in questo caso la Fortitudo è riuscita a guadagnarsi comunque un certo seguito, innanzitutto attraverso delle politiche dei biglietti, perché di fatto per andare a vedere la Virtus era molto difficile, anche perché i biglietti tendevano a costare di più. Invece la Fortitudo c'è appunto una politica di biglietti a basso prezzo, mirata soprattutto ai giovani. Poi col tempo comunque divenne quasi anche un atto di ribellione, di conformismo, di fare Fortitudo. Fortitudo che peraltro vanta il più antico gruppo di tifo organizzato a livello cestistico, che è la Fossa dei Leoni, che è tuttora attivo e che, avendoli visti diverse volte qua al Palazzo di Verona in trasferta, sono spettacolari. Cioè, il miglior gruppo, penso, di tifo organizzato del basket, quasi, non dico in generale, perché poi dopo qualche tifoso greco potrebbe venire a cercarmi, però una gran tifoseria. E tra l'altro la prima tifoseria, il primo gruppo Ultras a Bologna, perché poi successivamente il gruppo Brigate Commandos, che sono gli Ultras del Bologna Calcio, sono nati nel 72, invece la Fossa dei Leoni è nata appunto nel 70. Questa rivalità appunto è esempio proprio della passione viscerale che sta di Bologna per il basket, e che a lungo andare poi ha anche monopolizzato inizialmente lo suo interesse per Bologna, ma poi di tutto il mondo basket italiano. Specialmente negli anni, dagli anni 90, quando sono appunto iniziati i corsi delle presidenze di Seragnoli per la Fortitudo e di Cazzola per la Virtus, che hanno fatto sostanzialmente una corsa di allenamenti per decidere quale delle due squadre fosse la migliore nella città, e quindi a cui incendiare ancora di più questa rivalità. E questo ha portato a sfide molto accese nei playoff e anche nelle coppe europee, in Eurolega, perché entrambe le squadre tendevano ad andare in fondo. E in particolare un momento cruciale di questa rivalità è il 1999, la finale, quando le due squadre si affrontano in finale scudetto. Gara 5, quindi la bella, Fortitudo che è avanti di 4 punti con 20 secondi da giocare. Quindi tiro della disperazione per la Virtus, se lo prende Predrag Danilovic, che è il simbolo di quella della Virtus, lo sponsor Kinder all'epoca negli anni 90, segna la tripla e subisce anche il fallo di Dominic Wilkins, che era a suo tempo, pochi anni prima, in realtà è stata una leggenda in NBA con la maglia di Atlanta Hawks. E un gioco da 4 punti, partita in parità, e poi la Virtus che conquisterà lo scudetto per supplementare. E quindi questo è il momento topico forse di questa rivalità. Un altro, poi, visto che Stefano prima ha parlato un po' di Tafferulli e così via, è un anno prima, si giocava in Eurolega nel marzo del 98 e la vide sempre coinvolto Danilovic e Carlton Myers, che era invece il simbolo della Fortitudo, e i due furono appunto protagonisti di un piccolo battibecco che sfociò in una grande rissa, per cui se cercate il video su YouTube vedi il video avanti per anche 10 minuti, continuavano ad essere con Carlton Myers che non ne voleva sapere proprio
di la vita. Non so se vi è mai capitato di guardare dei video su Facebook e da un certo punto in poi vi appaiono solo video di risse di calcio, eccetera. A me capita molto spesso ultimamente, no. Li guardo tutti li guardo.
Ti consiglio, Stefano, guarda questo che va avanti molto e Sara, ti dirò che ti verrebbe quasi voglia di un po' di dire che Myers se lo sia anche meritato, perché continuava un po' a fare il galletto e insomma, diciamo che si era un po' cercata. Ad ogni modo, questo derby poi, che si è un po' perso, il panorama basket italiano ha perso questo derby, e da lì, tra l'altro, forse neanche troppo a caso, è iniziato il declino del basket italiano, nel momento in cui questo derby dal 2009 in poi non si è più giocato per via dei problemi economici che ha portato, della Fortitudo che ha portato al suo fallimento. E il derby che poi è stato un lungo digiuno che si è interrotto nel 2016, quando le due squadre si sono affrontate in Serie A2, e quando tra l'altro erano le due favorite per l'unica promozione disponibile. Era tutto pronto per la finale playoff, e addirittura dovevano preparare, allestire il Dallara per far giocare la serie finale, solo che poi la Fortitudo è stata eliminata da Trieste e quindi è nata sulla Virtus successivamente. La Fortitudo AF ha dovuto aspettare fino all'anno scorso, quest'anno per tornare su. Si è finalmente giocato un derby in Serie A questo Natale, tra l'altro, in cui aveva non vinto, ma stravinto la Virtus, che era una squadra molto forte. E un Natale in cui ha potuto festeggiare una città, però, per il ritorno del loro, sicuramente un elemento importante del tessuto cittadino.
Insomma, dopo aver sentito del derby cestistico di Bologna, torniamo all'estero, precisamente in Scozia con Edoardo, che ci parla invece del derby di Glasgow, l'Old Firm.
Esattamente, quando si parla di derby non si può non parlare del derby più antico del calcio, che va in scena dal 1888. Basta pensare che il Genoa, che è la squadra più antica del nostro campionato, nacque 25 anni dopo, quindi questo fa capire quanto è ricco di storia questo derby, che non è un semplice derby, ma è una lotta sociale, una lotta politica e una lotta religiosa, perché se i Rangers sono di fede protestante, i Celtic sono invece di fede cattolica, e invece passando dal punto di vista politico, i Blues sono indipendentisti, mentre no, unionisti, scusate, quindi sono vicini alla corona, mentre i biancoverdi del Celtic sono indipendentisti, e addirittura queste due fazioni rappresentano i ceti sociali della città scozzese, quindi i Rangers rispecchiano la parte ricca, la parte borghese, invece i Celtic sono la parte più povera, la parte proletaria. E basta pensare che se si conta il campionato scozzese, ben 103 titoli sui 121 totali sono stati vinti da una delle due squadre, quindi c'è una netta supremazia, e i derby sono a favore, pur di poco, dei Rangers, 54-50, ma i biancoverdi dal quadrifoglio si possono sfregiare di una Coppa Campioni vinta purtroppo ai danni dell'Inter, caro Stefano, nel 67, non so se...
Sì, sì. Non l'ho vista per ovvi motivi anagrafici,
ma... neanch'io però. Quindi, insomma, è un derby sentito per tantissimi motivi e riassume tutto quello che hai presentato tu all'inizio, Emanuele.
Sì, assolutamente, un derby molto, molto, molto sentito. Ma... adesso per fare un giro di chiusura volevo chiedervi se avete una partita tra ovviamente le stracittadine o comunque tra i derby in generale che vi è particolarmente, vi sta particolarmente a cuore, o una partita a quale sentite nostalgia, vorreste rivedere su palcoscenici importanti, insomma, Stefano. Magari tu da Bresciano.
Ecco, bravo. Allora, no, allora in realtà non sono un gran tifoso del Brescia, ecco. Neanche quando, dopo le varie promozioni, sono stato coerente con me stesso e non ho mai tifato questa squadra, nonostante io sia un bresciano doc, forse. E, tuttavia, il mio derby preferito... Beh, essendo interista, è nato nel 1997, Inter-Juve, non si discute. Per tutto quello che è successo in quegli anni, no? Tra vari scandali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, un interista nato negli anni 90 è indubbio che senta di più quella partita. D'altra parte, io vorrei vedere ad alti livelli il derby di Milano, perché... è qualcosa che manca al nostro calcio, vedere il derby di Milano ad alti livelli. Nonostante comunque in questi anni abbia dato veramente delle belle partite e mi abbia dato delle grandi soddisfazioni, ecco. Poche ai milanisti, ma tante a me. E quindi... sì, esatto. Quindi ecco, nonostante abbia visto delle belle partite, vorrei che magari questo derby tornasse a contare qualcosa... oltre che in Italia, magari anche in Europa, come è stato anche nel passato.
Beh, la semifinale anche del 2003 era stata proprio un doppio confronto tra Inter e Milan, e un'altra italiana nell'altra semifinale, la Juve, che è contro Real Madrid, insomma, poi sappiamo come è andata a finire. E qui appunto non riapriamo ferite di finali perse che... vabbè, credo di essere la persona più accreditata per poterne parlare qua dentro. Comunque, e te Filippo invece che cosa mi dice riguardo?
Una partita che... un derby che ho nel cuore da veronese, quanto veronese non ce l'ho esattamente, dato che il derby col Chievo qui non viene per... cioè, forse negli ultimi tempi, negli ultimi anni... beh, con le nuove generazioni viene percepito come qualcosa di più concreto, però di fatto per la differenza proprio che c'è a livello di bacino d'utenza delle due squadre è anche difficile confrontare, almeno all'interno di Verona, tra Verona e Chievo c'è una bella differenza, anche se comunque la fanbase del Chievo piano piano cresce, però diciamo che lo zoccolo duro dei tifosi sono pochi, ma buoni, sono buoni, ma sono anche pochi, tocca ammetterlo. E quindi se le rivalità più sentite storicamente nel Verona, oltre con tutte le grandi squadre o magari altre squadre, altre zone geografiche dell'Italia, sono quelle con Vicenza e con il Brescia. In particolare col Brescia c'è una partita che mi è rimasta proprio nel cuore. Se dovessi dirti la partita più bella che ho visto al 20 gol del Verona, è stato un Verona-Brescia 4-2 nell'aprile del 2013. E una partita che aveva di fatto poi avviato un ciclo di vittorie consecutive del Verona, che poi ha dato quella spinta più bella promozione, una rimonta incredibile da una doppietta di Caracciolo che con Caccia poi che segna il 3-2 più o meno metà secondo tempo, e si corre tutto il campo per sfogare proprio la sua gioia. Quindi una partita veramente bella. Invece col Vicenza mi è rimasta ancora una partita di cui il momento, diciamo, cruciale, il momento clou, non sono riuscito a vederlo, che è l'ultimo Verona-Vicenza che si è giocato, il famoso 3-2 col gol di Romulo al volo al 96esimo. Non l'ho vista perché penso avrà dovuto lasciare lo stadio perché dovevo andare a lavorare in arena a fare il cucinaro, no. Era il mio primo giorno, tra l'altro, quindi capisci bene che potevo fare figuracce. E siamo usciti, il mio amico, sull'1-1, riusciamo, sento un boato dallo stadio, oh bello, stiamo vincendo. Invece era il gol del Vicenza quello. E successivamente ero tutto depresso, poi entravamo lì sotto i gradoni dell'arena, nello spogliatoio che aspettavamo di cominciare, vedo le notifiche del gol, 2-2, 3-2, non ci credevo neanche inizialmente. Poi diciamo, è stata una bella gioia di un periodo per il resto del Verona un po' buio, come poi l'annata successiva ha dimostrato.
Eh sì. Beh, insomma, un bel primo giorno di lavoro allora, direi.
Dato quella motivazione in più, ecco, non posso negarlo.
Hai parlato di Vicenza, quindi da Vicenza abbiamo l'inviato Guardo Cavalli, che adesso invece ci dice la sua.
Vabbè, quel gol evoca brutti ricordi, perché non solo ha sancito la nostra retrocessione, ma anche tutti i guai societari che ne sono conseguiti, hanno portato al fallimento, ma adesso ci rifaremo. E anche a me manca tanto come derby, soprattutto quelli che si sfruttavano tra la fine degli anni 90 i primi anni 2000 tra Serie B e Serie A. Mi ricordo un gol di Stefan Schwok in semi rovesciata al volo al Menti. Ma se devo scegliere un derby che mi manca molto in Serie A è quello tra Catania e Palermo.
Mamma mia, partiti fuori.
Anche se negli ultimi anni c'è un dominio totale del Catania, che non sono benché il Palermo avesse sfogliato sempre la squadra più forte, ogni volta che giocavano contro il Catania proprio li salassava in un modo incredibile. Penso a quel gol a quel 4-0 con gol da metà campo di Mascara, che assumeva bene tutto.
Gli elefantini. No, ma che bello.
Sì, insomma, quindi spero vivamente anch'io di poter vedere certi derby in Serie A. Io sono affezionato a un Regina Messina, derby dello Stretto, che non so, vorrei tanto rivedere in Serie A, ma ci vorrà del tempo sicuramente. Intanto speriamo riprenda la Serie A, poi eventualmente penseremo anche ai derby che potranno ritornare a giocare. Questo siamo in chiusura, quindi vi ringrazio ancora una volta per essere stati qui a parlare e vi saluto.
Grazie a te, Emanuele.
Saluto a tutti. Alla prossima puntata.
Ciao a tutti. Ciao.
Ciao. Ciao.